difficoltà di noi, riuscite a sentirmi senza microfono? Allora, prima di tutto buonasera a tutti. Buonasera. Un grazie davvero di cuore per questo invito. Cerco di non accettare gli inviti in questo periodo perché voglio rimanere più che posso su Napoli, vista la situazione gravissima che stiamo vivendo in quella città. Ma siccome ero, ho dovuto accettare 2-3 giorni adesso qui al nord e allora ne ho approfittato per essere qui con voi, perché vedo molto dolore alla comunità. Io vi farei prima di tutto pregare, l'unica cosa che stasera non mi è andata qui è vedere queste bottiglie di plastica di San Benedetto poi che della Messina. Abbiate pazienza, ma davvero penso che quando parliamo di impegni è importante, tu qui dovremmo avere sempre una brocca con tanti bicchieri perché davvero è fondamentale. Guardate che sull'acqua ci giochiamo tutti oggi e giochiamo tutto, quindi non lo dico così per dire, ma è veramente importante. Ecco, in questo spirito volevo dire grazie di cuore per questo momento ed è bello viverlo insieme in questo momento. È un momento importante. Io volevo ricordare alcune cose di quest'oggi, state ricordate il 4 novembre, le forze armate, ma ricordiamoci quello che sta avvenendo in Congo, davvero siamo davanti a un altro disastro umanitario, una guerra spaventosa, potrebbe cadere Goma da un momento all'altro se il generale Kunda decide di attaccare. Siamo davanti di nuovo all'esplosione di tutto nel cuore dell'Africa. E oggi è anche importante per gli Stati Uniti, dipendentemente da chi vince, se Obama o McCain, certamente avremmo, senza farci illusione, perché come Napoli lo chiamiamo, o sistema non è uno scherzo, riesce a, però certamente avremo delle altre possibilità se Obama vince. Tra l'altro sarebbe una vittoria simbolica per in un momento di così grande xenofobia, razzismo, il fatto che il presidente degli Stati Uniti sia un nero, già questo diventa un atto simbolico estremamente importante. Quindi è bello viverlo insieme riflettendo, proprio ricordando della quarta cosa, sembra che sia morto il 2 di novembre, ma resta e quindi siamo proprio vicinissimi al giorno della sua morte un anno fa. Io l'avevo salutato e mi è spiaciuto molto perché sono riuscito appena a dargli la mano attraverso le transenne a Napoli, era lì per la messa del Papa e volevo proprio parlare perché era da un po' di tempo che non lo sentivo. Invece poi ci siamo solo salutati, poi è stato impossibile proprio fermarci e salutare e mi dispiace perché davvero ci tenevo in quel momento a sentirlo. Io sono davvero grato a lui e grato alla comunità della Papa Giovanni per tutto quello che io ho ricevuto prima di tutto. Ho solo due, prima di entrare nel problema di questa sera che è il problema della pace, due momenti particolari che porto con me. Uno è stato quando sono stato silurato dall'inizio nell'87. Io Don Benzi sì l'avevo sentito parlare così, ma non lo conoscevo. Lui mi ha telefonato e a Nicrizia Verona mi ha detto: Alex, io ti vorrei vedere e vorrei che tu parlassi alla mia comunità e vorrei parlarti. E sono arrivato, ci siamo salutati e poi ho detto: Alex, non è mio costume andare a mangiare cena fuori, ma questa sera voglio che andiamo a fare una pizza insieme. C'è la promessa, non mi sbaglio, che è andato meglio, quello che era sempre con lui, e c'era lui, e noi tre da soli. E, è stato un momento molto importante. Lui era molto preoccupato, lui stava molto attento a non parlare mai male o delle gerarchie ecclesiastiche o altro, e ha voluto cercare di capire, ma perché ti hanno assicurato? C'è sotto, e io gli ho spiegato un po' quello che avevo capito, e penso che lui l'abbia capito molto bene. Non riusciva a capire, ma come una chiesa che dovrebbe sostenere le lotte di negrizia sulle armi, eccetera, mentre si vede il direttore della rivista. È stato un momento molto bello, poi so che ho parlato alla comunità, ma l'ho portato con me perché ho sentito che Doloreste aveva capito. Lui fra l'altro poi si è confessato, poi ha detto le sue sofferenze con la gerarchia ecclesiastica, ciò che lui non ne parlava mai, ma è per quello che ha voluto un po' così confidarsi. Io non l'ho più visto dopo, ho avuto molti contatti con la comunità, se non a Coroccio, quando è venuto a trovarmi a Coroccio. È stato lì, mi sembra, un paio di giorni, ha dormito lì fra l'altro. E, è stato bello perché lui è chiaramente rimasto molto scioccato. Non penso che c'era Andrea, c'era anche te, no, non c'è. E, è rimasto molto scioccato di Coroccio, infatti... Lui ha detto, penso che sarebbe importante anche per noi essere presenti in questa realtà, però ha detto, forse Coroccio è troppo pesante per noi, è meglio se, e l'ho detto anch'io, molto meglio se trovate forse una baraccopoli dove la violenza è minore, dove è minore la pressione. E difatti poi con Andrea ha aperto una comunità subito, sempre Nairobi. E mi è rimasto dentro, e questo davvero, quest'uomo, è stato lì il momento in cui ho parlato di più, la scelta dei poveri, eccetera, su cui io volevo ritornare. Volevo anche ringraziare davvero le comunità. Per me, con tantissimi di voi, sono rimasti così dei momenti molto belli di relazioni personali, veramente straordinari. Volevo ricordare con voi questa sera Elisabetta Predarelli, è un dovere ricordarla, soprattutto la messa e l'unzione dei malati fatta qui nella comunità è stato qualcosa di incredibile. Come anche quella malata di AIDS, curata nella casa, che mi ha chiamato, non so da dove ero, e alle 3 del mattino ho pregato su di lei, meglio ho pregato. Io ho benedetto l'odio, poi chi l'assisteva, la unta, come facevamo con la coccia, perché mi ha detto Alex, fai quello che fai, è malati di coroccio, l'abbiamo unta. E mi ricordo che è stata una cosa incredibile, perché io sono andato via alle 4, alle 5, non ho neanche più vista, e a mezzogiorno, mi sembra che ero a Faenza, è arrivata una sua telefonata e dice padre Alex, grazie, questa notte per la prima volta mi sono sentita amata. Mi ha messo giù il telefono pochi giorni dopo la morte. Quindi è tutta una serie di incontri molto belli che ho avuto con voi personalmente, con Don Oreste, e sono veramente grato perché ci siamo incontrati. Io volevo solo pregarvi di una cosa come comunità. Non fate di tutto l'oreste un altro santino, ne abbiamo già troppo di santini in giro. Cioè la capacità che ha avuto anche lui di inventare, di rispondere alle situazioni, vi muove adesso come comunità a fare altrettanto, in piena inventività come inventava lui. Guardate che il pericolo è sempre grande, sto vedendo con Don Tonino Bello quello che stanno facendo, il pericolo di fare un altro santino. Non abbiamo bisogno di santini, abbiamo bisogno di gente come Oreste, come Tonino Bello, che rispondono concretamente nell'oggi ai drammi di questo mondo. Quindi è una preghiera questa. Due cose insisterei, prima di arrivare al problema della pace. Io penso che davvero una delle intuizioni fondamentali di Don Oreste sia stata proprio la scelta dei poveri. Vissuto costantemente in tutte le sue dimensioni, dando dignità a questa gente. Io penso che è questa una delle cose di cui io ti sono profondamente grato, perché è facile parlare di poveri, non è molto facile vivere e camminare con loro. Ricordatevi che uno di coloro che se ne intendevano i poveri, che si chiama San Vincenzo de Paoli, diceva che i poveri sono i più spietati padroni che esistano in questo mondo. Parole durissime, ma verissime. Non è facile camminare con i poveri della strada. E quindi, però, è fondamentale. In questo, come è stato detto prima, Oreste era semplicemente un seguace di Gesù di Nazareth, che è stato lui per primo a fare la scelta, non preferenziale, ma la scelta del povero. Non c'è, perché Dio è il Dio di questa gente, perché nessuno li ascolta il popolo. E Dio, per forza di cose, in tutta la tradizione biblica è talmente chiaro a questo livello, che Dio è il Dio dei poveri, degli ultimi, dei miserabili. E quindi un grazie a Don Oreste, perché ci ha ricordato che ogni volto di povero, tutti coloro che lui è volto di Cristo. In questo senso permettetemi di riassumerlo con un testo molto bello di un teologo francese, Bruno Chenu, Traccia del volto, dove dice, parla di Matteo 25, avevo fame, avevo sete. Abbiamo qui l'identificazione più ampia di Cristo, poiché ci concerne tutti gli umiliati della storia. Questo fa dire a Emanuele Levinas, il grande pensatore ebraico, che era passato attraverso i campi di concentramento sia di Stalin sia di Hitler, aveva fatto dire: io trovo che c'è più transustanziazione in questo versetto, cioè avevo fame, avevo sete, ero in prigione, che non nel pane e nel vino. Questo è Levinas. Il termine, dice Bruno Chenu, il termine transustanziazione è indubbiamente eccessivo, ma non è una ragione per edulcorare la forza del messaggio. Il povero, nella sua indigenza, è volto di Cristo. L'identificazione non è generale, ma personalizzata. Ogni volto di povero è icona di Cristo e perciò stesso diventa rivelatore del cattivo ordine del mondo, denunciatore dell'ingiustizia regnante. Attualizzando Cristo, il povero attualizza il giudizio di Cristo su ogni società. Se Lutero parlava del Dio nascosto sulla croce di Cristo, si deve parlare qui del Cristo nascosto sulla croce degli altri. E quest'ultimo è designato come il luogo di una rivelazione paradossale. Nel tempo della storia, la relazione con il Cristo vincitore è mediata dall'altro, vinto, indigente, demunito, affamato. La via più breve per andare a Cristo è la deviazione per l'altro. La prossimità a Cristo è la prossimità ai nostri fratelli nell'indigenza. Il figlio dell'uomo ci dà per sempre l'appuntamento dell'uomo e del popolo e dei popoli calpestati. Penso che è importante ricordarcelo insieme alla mostra che ho visto prima, dove Don Omestre diceva che noi siamo chiamati non semplicemente a guardare la sofferenza, ma a togliere, Sobrino direbbe, a schiodare i Cristi crocifissi dalle loro croci, perché Dio non è onorato con la sofferenza, Dio non vuole sofferenza, vuole che viviamo. Io sto facendo San Paolo in questi anni, Paolo direbbe che Dio non può fare altro che dare vita, e se noi veramente siamo, e capite allora il perché della scelta dei poveri, siamo seguaci di Gesù, non possiamo fare altro che impegnarci per togliere i poveri dalle croci, davanti a un sistema che sta infliggendo sui poveri del mondo, vedete, croci a non finire. Un mese fa la Banca Mondiale, nel suo ultimo rapporto, dice che 380 milioni di africani vivono con meno di 75 centesimi di euro al giorno. E capite l'assurdità di tutto. Ecco allora l'importanza davvero di Don Oreste, che ci ha richiamati a questo sforzo, sia qui in Italia, dove la povertà è in aumento, e per favore guardate che abbiamo mesi, due mesi, poi vedrete quello che succederà, come pagheremo pesantissimamente il crollo delle banche. Lo paghiamo noi, non lo pagano i governi. Abbiamo dei governi che pubblicizzano e nazionalizzano le banche e privatizzano l'acqua. Ecco l'assurdità in cui stiamo vivendo. Ed è questo momento così difficile che è importante davvero questo ricordo, e voglio ricordarlo in questo senso, di Don Oreste e del suo impegno a schiodare i poveri dalle croci, a far sì davvero che nasca vita, risurrezione in questo mondo. Secondo, permettetemi brevissimamente adesso di entrare nel problema di questa sera. Io sono stato molto contento di ascoltare, ho parlato prima con Antonio, con Andrea, ci conoscevamo, ma con lui moltissimo, che abbiamo avuto occasione di parlare, certo, dell'operazione Colomba. Io penso che sia l'altro nodo importante di Don Oreste, che è il nodo della pace. Penso che se ho insistito sul povero, guardate che ancora nella Chiesa questo non è passato, non ci siamo. Secondo, quello della pace è ancora un punto da passare. Io volevo rimettere questo discorso che avete fatto come Papa, che avete fatto con Oreste, che avete fatto come Papa Giovanni, come Operazione Colomba, in un momento gravissimo della storia umana. Guardate che... Ma io non pensavo davvero che saremmo mai arrivati a una situazione dove siamo arrivati. Provate a pensare, io ero convinto dopo il crollo del muro di Berlino, sì, che avevamo avuto qualche guerra qua e là, ma che ormai l'umanità avesse voltato una pagina. Guardate, grazie di là. Cioè siamo arrivati oggi. È importante adesso vedere il quadro entro cui parlare, poi ritornerò da Oreste alla scelta. Siamo dentro una situazione che ha semplicemente dell'incredibile. Siamo arrivati a livello di spese di armi, dati sicuri anche di quest'anno, abbiamo a livello mondiale, abbiamo speso anche quest'anno oltre 1.200 miliardi di dollari in armi. Ritorno poi all'Italia. Notate, è uscito il libro qualche mese fa di Stiglitz, che non è un missionario commosso dalle guerre in Africa. Stiglitz è stato un vice direttore della Banca Mondiale, quindi il cuore del sistema. In questo libro, non tradotto in italiano, dal titolo è $3 trillion War, una guerra da 3.000 miliardi dollari. È la guerra in Iraq, è costato questi 5 anni di di guerra sono accostati solo agli Stati Uniti d'America 3.000 miliardi di dollari. Stiglitz dice che facilmente alle altre nazioni saranno costato qualcosa, se non sui 3.000, qualcosa di analogo ai 3.000 miliardi di dollari. Ma capite la follia umana? Siamo in mano adesso e in preda al problema atomico. Dopo il crollo del muro di Berlino, il fatto che l'Unione Sovietica aveva disinnescato, cavoli, è vero, sono stati ridotti chiamiamoli le armi atomiche, ma ne abbiamo ancora dai 20 ai 30 mila ordigni atomici, sufficienti per far saltare il mondo 4 volte per anno. Anche qui permettetemi una parentesi. Voi genitori ai vostri figli dite che dire una bugia è peccato, o disobbedire al papà e alla mamma è peccato. Permettetemi di chiedervi, ma com'è possibile che le chiese non riescano ancora a dire non che l'uso, ma che la bomba atomica in sé è peccato? Dio ci ha impiegato 4 miliardi e 600 milioni di anni per far arrivare la vita dove è arrivata. L'uomo ha il potere di distruggere tutto nel giro di un pomeriggio. Ma che peccato di questo? Siamo ancora incapaci di dirlo questo. 4. Abbiamo tante di quelle armi chimiche. Non le aveva Saddam Hussein. Dittatore com'è, farabutto com'è, le abbiamo noi le armi civiche, ne abbiamo talmente tante, abbiamo pronti le mosche, i ragni, per portarle in giro, ne abbiamo talmente tante che se le usassimo potremmo uccidere tutta la popolazione mondiale 5.000 volte. E capite l'assurdo? E capite come stiamo andando dritti verso la guerra, che non sarà più una guerruccia. Capite molto bene che cosa si sta preparando. È in questo momento così grave che diventa estremamente significativo allora l'appello di Don Oreste Benzi. Significativo anche per noi in Italia, ma è possibile, ma per favore, com'è possibile che vengano a dirci che non trovano soldi per la scuola? Quando nel bilancio del 2008, quindi non è il governo Berlusconi, per favore, il governo proprio, nel bilancio 2008 abbiamo raggiunto 23 miliardi di euro in armi. Sapete cosa sono 23? Sono 27 miliardi di dollari. Capite la follia totale? Ma va che cosa? Ma capite il giro? Guardate che in Italia stiamo seguendo la stessa identica logica. Siamo al secondo, parliamo del Congo, siamo al secondo posto per esportazioni di small arms, le piccole armi, al mondo. Le nostre berrette sono ovunque, i soldati americani a Baghdad hanno le berrette in tasca, ognuno di loro. Esportiamo ovunque. E avanti di questo passo, notate che le armi è un'industria, forse l'unica industria che sta tirando bene oggi in Italia. E dentro questo contesto, per favore, gravissimo, il contesto della risurrezione della NATO. Ma guardate che se ci è arrivato Andreotti qualche anno fa a dire che con il crollo del muro di Berlino la NATO poteva scomparire. Capitano Andreotti, non mi direte che è un radicale di chissà quale natura, guardate, altro che scomparire, non solo non è scomparsa, ma ha accettato la guerra di attacco. Ovunque i nostri interessi siano minacciati, interessi occidentali, la NATO non è più di difesa e di attacco, e con il vertice di Bosch di Praga 2002 ha accettato anche la guerra preventiva. E noi, cretini ed imbecilli, ma ci vuole tutto, guardate, ad andare a chiedere alla Georgia di entrare, ma capite benissimo la reazione della Russia, ma non c'è un mica male. Sono queste politiche che portano poi a tutta questa roba. Quindi capite come ci siamo dentro fino a qui, e purtroppo non sappiamo neanche tanto di queste cose. E allora ecco la profezia e l'importanza di Don Benzi in questo momento. Don Benzi non ha scoperto nulla. Ha scoperto, ed è bello quello che ha detto, mi sono segnato qui, era un innamorato di Cristo, per cui la non violenza gli è venuta da Cristo. Forse Don Benzi, non so quanto ha maturato questo, non lo so perché non gli hanno mai parlato direttamente, ma volevo con voi questa sera dirvi una cosa importante. Guardate che dobbiamo chiarirci a questo livello. Non è Gandhi che ha inventato la non violenza, è Gesù di Nazareth che l'ha inventata. Gandhi ce lo dice in mille maniere, l'ha imparata dai Vangeli, soprattutto tramite i libretti di Tolstoi. Il regno di Dio è in mezzo a noi, eccetera, quando Tolstoi è entrato in crisi totale. Ed è lì dove lui è ritornato e ha capito, ha soltanto applicato quello che Gesù ha detto in quella Galilea. Oggi voi sapete che è in atto la cosiddetta terza ricerca per il Gesù storico. Le prime due sono miseramente fallite. Mi sembra che ci siate promesse buone, finalmente, per arrivare a qualcosa di estremamente interessante sul collocare Gesù negli anni dal 20 al 30 di quella Palestina, di quella Galilea, e capire. Cos'è che salta fuori? Che Gesù aveva capito benissimo che la sua gente era talmente arrabbiata, sia con Roma, che utilizzava il Tempio e utilizzava il re Erode a schiacciare la gente con le tasse, era talmente avvelenata che l'unica cosa che voleva fare era la guerra contro lui. Gesù questo l'ha fatto. Gesù, ma di essere invece di gente come Bultmann o Schweitzer, andare a dirci che Gesù pensava alla fine del mondo, ma c'è un altro. Ha proclamato, ha capito molto bene che il suo mondo stava andando dritto alla rovina, perché Gesù ha capito che se il suo popolo avesse preso le armi contro Roma, Roma li avrebbe schiacciato così. Ed è quello che è avvenuto dal 66 al 70, una delle guerre più terribili dell'impero romano, in cui il popolo ebraico è stato schiacciato così. Gesù ha inventato la non violenza attiva, che non è rassegnazione, non è pacifismo. Per favore, rifiutiamoci di definirci pacifisti o roba del genere. Noi siamo seguaci di Gesù di Nazareth, che ha inventato la non violenza attiva. Prendetevi semplicemente due dei detti di Gesù, perché vi spiego due, così che aiuto un attimo a capire, perché quello che sto dicendo non è, e capite allora anche da non essere. Notate, il primo detto è quello che, con cui ci prendono di solito in giro. Questi sono quelli del ponte dell'altra faccia. Se guardate bene il testo di Matteo, dice Gesù, notate che sono tutti detti messi insieme in Matteo o in Luca, ma detti in contesti differenti da Gesù, che oggi ci sfuggono in buona parte. Questo in un detto Gesù dice: se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu portigli l'altra, la sinistra. Guardatelo bene, per colpire uno sulla guancia destra cosa dovete fare? Subito la prima cosa è questa, no. Non prova a farlo così, non lo colpisci sulla... Com'è che per colpire uno sulla guancia destra cosa devi fare?
Bravo.
Il man rovescio. Chi è che usava il man rovescio al tempo di Gesù? Il padrone verso lo schiavo, il superiore verso l'inferiore, a mettere uno al suo posto, sta zitto, va. Gesù dice, fratello, se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, tu non sei uno schiavo, tu non sei uno nulla, tu sei un figlio di Dio, mettiti in piedi. Fronteggia il tuo padrone, volto a volto, sfida, e dia al tuo padrone, colpiscimi sulla guancia destra. Non lo farà mai, perché colpirti sulla guancia destra, capite molto bene, vuol dire essere uguale a te. No, tu non sei uguale a me. Capite che a me Gesù ha messo una persona in piedi che lotta per i propri diritti, ma ha messo in crisi il padrone, e non potete imitarla queste cose, perché il padrone dopo ve le fa vedere. Dovete inventarvela sempre di nuovo, la non violenza attiva, ma è talmente ovvio. Guardate il secondo detto di Gesù: se qualcuno ti porta in tribunale per toglierti il mantello, tu dagli anche la tunica. Di nuovo bisogna spiegare, prima di tutto questi sono tradotti in greco, Gesù non parlava greco, non parlava aramaico. La gente, i poveri della Galilea non avevano né tunica né mantello, quindi vuol dire che ci sta sotto qualcosa che bisogna capire. Certamente il mantello quasi certamente è la coperta che i poveri portavano. Tutti i poveri avevano questa coperta attorno al collo che usavano per la notte. Poi non c'era la tunica dei romani che la portavano, la gente. E avevano un camiciotto di lana fino alle ginocchia. Sotto erano nudi, le mutande l'abbiamo inventata nel Medioevo. Notate, Gesù dice, se qualcuno ti porta in tribunale per toglierti quella coperta, cioè vuol dire che è un rigore che ha spillato ormai il sangue di questo poveraccio. L'unica cosa che rimane a questo poveraccio è la coperta per la notte, e gli vuol togliere anche quella, ecco perché lo porta in tribunale davanti al giudice. Se qualcuno vuol fare questo, sai cosa fare? Vai in tribunale con questo padrone. E davanti al giudice sai che se ti toglie quella coperta, ricordatevi il Deuteronomio, se prendi in pegno la coperta di tuo fratello, devi restituirla prima del calare del sole, talmente importante. Se ti toglie quella coperta, sai cosa fare? Tirati su quel camiciotto, buttati dietro anche quello. Sapete cosa vuol dire un tribunale ebraico? Un uomo che si denuda pubblicamente, quello che arriva fuori, il caos totale. Capite l'immaginazione di Gesù? Il sarcasmo che lui era capace di come iniettava anche la gente a questo coraggio. Ma è questa la non violenza attiva, e dobbiamo continuamente inventarsela. Non si può ripetere la stessa azione due volte, deve essere. Quindi capite, è Gesù che ha inventato la non violenza attiva. Pensate che per i primi 3 secoli, per favore ditemi che la Chiesa c'è un ballo. Oggi gli storici ci dicono, la ricerca storica, gli studi a non finire ormai, per i primi 3 secoli, le prime comunità cristiane, ad ogni persona maschio che si presentava per il battesimo, la comunità gli diceva, fratello, scegli o l'esercito o il battesimo. Basterebbe che oggi la Chiesa facesse questo, crollerebbe il sistema così. Capite che razza di forza abbiamo? Vedete, Gesù davvero è stato il grande maestro della non violenza attiva, gli siamo grati. Per me è una conversione, io non condanno nessuno, mi sono convertito anch'io a 50 anni alla non violenza attiva, prima ho avuto tutt'altra opinione. È stato un cammino che per me è molto duro, che mi ha portato poi a tutta la ricerca su Gesù, ma lo ritengo fondamentale. È proprio perché Oreste era un innamorato di Gesù, che ha capito davvero che Gesù è lui, è proprio il non violento per eccellenza. Comprendendo quello che, ed ecco perché allora ha sostenuto questo cammino che per me davvero oggi è fondamentale. Io penso che oggi, se la Chiesa vuole avere un minimo davvero di, deve avere il coraggio di proclamare prima di tutto che è Gesù, proclamarlo anche donna di fede, che è Gesù di Nazaret che ha inventato la non violenza attiva. Basterebbe questo, guardate, per mettere in crisi tutto e tradurlo poi concretamente. Capite allora che cosa questo significa? Significa chiaramente tirare i capellani militari da tutti gli eserciti, capire di finirla con tutte, che non ci può più essere una guerra giusta, perché oggi non c'è più nessuna guerra giusta, è proprio la memoria oggi del 4 novembre. Ma come abbiamo fatto a macellare 500.000 giovani italiani nel giro di 4 chilometri? Si sono smudellati per 4 anni, quando sappiamo che l'Austria ci dava 30 Trieste senza entrare in guerra. Capite l'assurdità di tutto. Ecco allora perché dobbiamo dire basta con tutte le guerre. Non c'è più nessuna guerra giusta. Sapete che razza di forza potremmo avere? Ed ecco allora le scelte che avete fatto, di questa che non pensa affatto, di questa presenza vostra all'interno, tipo l'operazione Colomba, all'interno dei conflitti. Davvero un'esperienza molto bella che deve essere davvero, dobbiamo dire grazie a Don Benzi e a coloro che la stanno portando avanti con grande coraggio, perché però è di una ricchezza straordinaria. E questo proprio con un grazie a Gesù che ha inventato la non violenza attiva. E in questo senso, per favore, penso che è fondamentale per voi come comunità di Donoreste darvi da fare per far girare un'informazione seria a questo livello, per fare cultura non violenta, perché tantissima gente non la conosce, anche soprattutto dentro la Chiesa, perché davvero la Chiesa deve convertirsi a questo livello, deve davvero capire che è il cuore del Vangelo, ma è questo il cuore, amare sempre, ma è l'amore, non c'è mica altro, è tradotto concretamente in questo contesto di oggi. Quindi diventa fondamentale con tutti questi passaggi, una cultura seria, un informare, un aiutare le parrocchie, i gruppi a capire l'importanza della non violenza attiva e poi di questo essere presente in questi luoghi di conflitto. In questo senso penso che è bello questa sera ricordare anche una figura straordinaria, ritrovata veramente, l'americana Rachel Cohn, schiacciata in Palestina sotto un bulldozer israeliano. Lei lentamente ha capito e scriveva ai suoi genitori: ma perché non mi avete detto queste cose? Perché solo venendo qui che riesco a capire la bugia? Perché noi viviamo dentro una grande bugia. Ed ecco allora, altra cosa importante che volevo esortarvi ad andare avanti è quello che abbiamo lanciato, eravamo 4 gatti a Roma a lanciare il 5 per 1000 per la pace. Ringrazio l'operazione Colomba perché l'ha assunta. Cosa vuol dire 5 per 1000? Voi sapete che noi eravamo partiti con l'obiezione alle spese militari, ma oggi il governo italiano è durissimo a questo livello. Per cui vi portano via i documenti della casa, vi portano via la macchina, vi portano un sacco. Per cui non si può chiedere a famiglie di mettersi in situazioni del genere. Abbiamo pensato che siccome viviamo in un momento così grave, abbiamo pensato decisamente di fare un gesto, di chiedere che chi dà il 5 per 1000 lo dia per la pace. L'Operazione Colomba ha questi progetti, all'Operazione Colomba intanto, sperando di avere tutta una serie di associazioni che diventino una costituente, così che poi coloro che danno il 5 per 1000 per la pace vengono messi, perché lo danno rifiutandosi, cioè rifiutando di pagare quel 5% che l'Italia spende in armi, lo dà il 5 per 1000 per la pace. Quindi diventa un'obiezione alle spese militari, che ci sia un albo che è tenuto sia presso il Ministero, sia presso le associazioni, proprio e che questo diventi un soggetto politico per premere sempre di più, perché usciamo da questa logica della guerra. Secondo me è un'iniziativa molto bella che ripeteremo, rilanceremo, ma davvero io sono grato e mi piace davvero ricordare insieme Don Oreste, insieme ai grandi davvero di questa Italia. Vorrei ricordare con lui Don Lorenzo Milani, dovuto proprio abbinandolo insieme con Don Mazzolari, un altro che ha riscoperto il primato della pace nel Vangelo, ma di una chiarezza anche Mazzolari, insieme a tante altre personalità che ci hanno aiutato lentamente a capirlo. Questo io ho portato con me, non ve lo tiro fuori, volevo quasi concludere con lui, il fondatore dei Focolarini, non c'è solo Chiara Lupi, per favore, guardate che fondatore con Chiara Lupi, che è Cinzia Giordano. Basterebbe che mi leggeste il suo discorso in Parlamento nel 49, nel momento della guerra in Corea, è di una chiarezza cristiana che rimanete a dire: ma perché tutto questo non diventa politica? Perché tutto questo non diventano scelte concrete in quest'Italia? Ecco la grande domanda che c'è. Quindi l'importanza del connettere questi grandi ideali evangelici con la concretezza, di farli passare in scelte politiche. Questo tocca a tutti noi, che Don Oreste, che certamente è qui con noi, io lo sento vivo e presente con noi, ci aiuti a camminare in questo senso. E grazie a voi.